Dispense l'italiano, classi prime medie, parte C, mito ed epica, pagina 167. La morte di Sigfrido. Di che cosa parla? Grimilde ha confidato a Hagen, vassallo di Gunther, il punto debole di Sigfrido, non immaginando che Brunilde ha ordinato all'uomo di uccidere Sigfrido per vendicarsi dell'inganno subito. Hagen approfitta di una battuta di caccia organizzata da Gunther per realizzare il suo piano e uccidere l'eroe. In primo piano. Il passo è costruito su immagini contrapposte. Da una parte c'è Sigfrido, un eroe buono, forte e valoroso. Dall'altra, invece, Hagen, malvagio e ingannatore. Nota come nella stessa battuta di caccia, in cui si è distinto per le sue qualità di cacciatore, Sigfrido alla fine risulta egli stesso vittima di un agguato. Partirono di lì per un'oscura foresta. Prodi cavalieri seguivano il re Gunther e i suoi vassalli. Gernot e Giseler rimasero a corte. I cavalli da soma attraversarono il Reno, recando ai cacciatori pane e vino, carne e pesce e cibi di ogni sorta, come si conveniva ad un re così potente. I cacciatori, forti e alteri, che avrebbero cacciato in una vasta isola del fiume, furono alloggiati ai bordi di una verde foresta. Qui giunse anche Sigfrido. Furono stabiliti gli appostamenti, e Sigfrido chiese chi li avrebbe guidati nella foresta, sulla traccia delle fiere. Il perfido Hagen propose di separarsi per stabilire quale fosse il miglior cacciatore. Accettò volentieri Sigfrido, che chiese solo un bracco avido di selvaggina, per averne mangiato, e quindi capace di stanare gli animali nel bosco. La caccia ebbe così inizio. Il prode Sigfrido uccideva di sua mano ogni fiera che il bracco levava. Il suo cavallo era così veloce che poche bestie potevano sfuggirgli. Era valente in tutte le cose e anche nella caccia fu il migliore. Fu sua la prima fiera colpita a morte. Era un giovane cinghiale. Subito dopo incontrò un immane leone. Il bracco lo aveva stanato e Sigfrido lo colpì con l'arco. Il leone dette tre salti, poi stramazzò. I compagni di caccia lodarono Sigfrido. Poi abbatté un bisonte e un alce, quattro galli giganti di montagna e un fortissimo cervo. Il suo cavallo lo portava così velocemente che nessuna fiera poteva salvarsi. Il cane da punta stanò un enorme cinghiale. Questo si dette alla fuga, ma subito Sigfrido lo prese di mira. Il cinghiale si avventò furioso sull'eroe. Egli lo colpì con la spada. A nessun altro cacciatore sarebbe riuscito così facilmente un simile colpo. Allora tutti i Burgundi seppero della ricca preda. Essi avevano cacciato con grande maestria e ognuno di loro pensava di aver meritato il premio della caccia. Ma quando videro il bottino di Sigfrido, fu chiaro che il vincitore era lui. Uno squillo di corno annunciò che il re voleva ristorarsi e Sigfrido con gli altri volle uscire dalla foresta. Il cavallo lo portava al passo. Gli altri venivano dietro. Ma il suono del corno aveva fatto levare un orso selvaggio. Il cavaliere allora decise di divertirsi un po'. Fu liberato il bracco e l'orso fuggì via. Sigfrido lo inseguì fino ad una zona impervia e inabitata. La grande fiera si credette allora in salvo. Il superbo cavaliere, invece, balzò giù dal cavallo per inseguirla. La belva era senza scampo. Non poteva sfuggire. L'eroe l'afferrò e, senza ferirla, la catturò in un baleno. Non le riuscì di graffiare né di mordere l'uomo e fu legata alla sella e portata all'accampamento per divertire i cavalieri nobili e prodi. Come apparve in tutto il suo splendore negli accampamenti? La sua asta era forte e possente, la spada giungeva agli speroni, il suo corno era d'oro rosso. Non si può immaginare un equipaggiamento da caccia più bello. Aveva anche un arco particolare. Chi voleva tenderlo doveva girare una vite, giacché lui solo era abbastanza forte per tenderlo con le mani. Portava anche Balmung, una spada forbita e tagliente al punto che mai sbagliava quando calava sugli elmi. Il nobile cavaliere giunse col portamento del vero cacciatore. Grande confusione e grande allegria suscitò l'orso nell'accampamento. L'orso fuggiva davanti alla canea sciolta per l'occasione e solo Sigfrido riusciva ad inseguirlo e a colpirlo a morte. Chi aveva visto giudicò Sigfrido un uomo forte. Ma ecco che i nobili cacciatori sono chiamati a mensa. Sedevano numerosi sul prato. Molte gustose vivande furono servite, ma non il vino. Se ne lamentò Sigfrido per la gran sete che aveva. Hagen, responsabile della dimenticanza, si giustificò dicendo che, per sbaglio, il vino era stato mandato in altra foresta. Per quel giorno, disse anche, chi avesse voluto placare la sete avrebbe potuto dissetarsi ad una fonte non distante. Sigfrido, tra i primi, decise di recarsi alla fonte, e a lui disse Hagen di Trogne: «Spesso mi è stato detto che siete insuperabile anche nella corsa. Volentieri mi cimenterei in una gara». Sigfrido e molti altri accettarono la sfida, e Re Gunther se ne rallegrò. Il prode eroe di Niederland indossò tutte le armi per agevolare gli altri, che correvano con la sola bianca camicia. Accanto alla sorgente fu visto primo Sigfrido. Come sempre in ogni cosa aveva vinto. Si sciolse allora la spada e appoggiò la forte asta ad un ramo di tiglio. Presso l'onda sorgiva stava il magnifico straniero e ardeva per la sete, ma la sua cortesia era veramente grande e aspettò che prima bevesse il re. Assai male ne fu ripagato. La sorgente era fresca, trasparente. Gunther vi si chinò e bevve. Anche il prode Sigfrido lo fece, ma pagò cara la sua cortesia. Arco, spada, tutto sottrasse Hagen dal luogo in cui stavano. Poi balzò indietro, prese l'asta e mirò sulla schiena nel punto rivelato dall'ingenua Grimilde. Quando Sigfrido si chinò per bere, fu colpito, e per la ferita il sangue sprizzò fin sulle vesti di Hagen. L'asta si era conficcata nel cuore. Hagen non era mai fuggito davanti ad un uomo, ma quando Sigfrido si voltò a cercare le armi, con furia si allontanò. L'eroe di Niederland credeva di aver l'arco e la spada e voleva punire Hagen che lo meritava. Ma il morente, non trovando le armi, afferrò lo scudo e corse dietro a Hagen, né poté sfuggirgli il vassallo di Gunther. Benché ferito a morte, Sigfrido scagliò lo scudo così forte che se ne staccarono molte pietre preziose e nel cadere si frantumò. Hagen cadde a terra. Se Sigfrido avesse avuto la spada, lo avrebbe ucciso. Una immensa furia spingeva il ferito, ma il volto scolorava e le forze gli venivano meno. Il pallore del viso portava i segni della morte. Lo sposo di Grimilde cadde tra i fiori. Il sangue usciva a fiotti dalla ferita. Allora così rimproverò coloro che avevano tramato il tradimento. «Oh, falsi traditori! Vi fui sempre fedele. Io non ho meritato questo, e per questo l'infamia cadrà su tutta la vostra razza. Non pianga chi ha compiuto il misfatto». Hagen disse furioso: «Nobile Gunther, perché mai piangete? Qui finisce per noi ogni umiliazione. Ora non c'è più nessuno superiore a noi. Dovreste premiarmi per aver posto fine alla sua vita». «Potete ben vantarvi», replicò Sigfrido. «Se avessi saputo che eravate infidi assassini, mi sarei guardato da voi. Mi perdoni Dio d'aver dato alla mia sposa un figlio al quale un giorno sarà detto di aver parenti assassini. Ma, nobile re, se volete in qualche modo fare ancora una cosa, a voi raccomando, alla vostra cortesia, la bella mia sposa. Fate che le giovi l'essere vostra sorella. Invano mi attenderanno mio padre e i miei guerrieri. Lottava con la morte, ma fu una lotta breve, perché l'arma lo aveva colpito in profondità. Per molti guerrieri, quelli più leali, fu un giorno doloroso. Quando i cavalieri videro morto l'eroe, lo deposero su uno scudo d'oro lucente. Poi pensarono a come nascondere che Hagen aveva compiuto il delitto. Disse qualcuno di loro: È accaduta una disgrazia. Dovete tutti mentire e dire a una voce che mentre cacciava, da solo, lo sposo di Crimilde l'hanno ucciso i briganti. Ma Hagen di Trogne rispose: Io lo riporto ai suoi. Crimilde ha gravemente offeso la mia regina, quindi poco mi curo del piangere che farà.